Buon pomeriggio, sono Bracmonia, come sono appena stata presentata, sono la portavoce del gruppo di infermieri che peraltro qua abbiamo citato, che ha creato il lavoro che ora vi vado a presentare, quindi il piano assistenziale per il mantenimento del potenziale donatore d'organi. Per meglio farvi capire perché abbiamo sentito le esigenze, perché abbiamo creato questo lavoro, vi presento la nostra realtà, vi descrivo la nostra realtà. E, come vi è stato detto, proveniamo come gruppo di infermieri dall'azienda ospedaliera di Udine, quindi Friuli Venezia Giulia, una regione piuttosto piccola con poco più di 1.200.000 abitanti, dove però l'attività di prelievo in realtà è piuttosto importante. E nel 2008 sono stati circa 33 donatori per milione di abitanti, quindi insomma un'attività importante, visto appunto, ripeto, la regione è piuttosto piccola. E solo nella nostra realtà, quindi nella nostra azienda ospedaliera, sono stati 40 i donatori segnalati, 25 dei quali effettivi e quindi utilizzati. Da qui nasce l'esigenza del gruppo infermieristico di uno strumento per standardizzare, visto che come vi abbiamo riportato siamo più terapie intensive, di standardizzare e di uniformare i processi e il nostro agire. Abbiamo realizzato quindi, sì, quello che vi vado a presentare oggi, il piano assistenziale infermieristico, che era forse il nostro punto di partenza, ma in realtà alla fine abbiamo creato un protocollo condiviso per il management del potenziale donatore d'organi, quindi questo poi è stato il nostro risultato. Tornando però a quello che vi presento oggi, ossia il piano assistenziale, il nostro obiettivo, l'obiettivo del gruppo infermieristico qual era? Beh, il mantenimento del potenziale donatore, ossia, ripeto, standardizzare, uniformare tutte quelle attività diagnostico-terapeutico, di monitoraggio e nursing che vengono praticate, che vengono fatte sul soggetto emorteencefalica. Come ci siamo organizzati? Come abbiamo iniziato a realizzare, a creare questo lavoro? Beh, ci siamo riuniti in gruppo di infermieri provenienti dalle diverse rianimazioni, appunto. E gruppo di infermieri all'inizio, qua sulla slide riportiamo un gruppo multidisciplinare, perché come vi ho detto, il lavoro finale poi è stato un protocollo. È un protocollo che quindi ha fatto sì che il gruppo abbia coinvolto, dovuto coinvolgere altre figure professionali, quindi medici e tecnici, tutti coloro che lavorano per una donazione d'organi. Abbiamo proceduto naturalmente con la revisione della letteratura, consultando le più note banche dati online, sicuramente consultando i testi di infermieristica, non trascurando però quelle che sono la legislazione in materia di donazione e tutta quella che sono le linee guida del Centro Nazionale Trapianti. Ci tengo a precisare che il nostro lavoro è stato accreditato come formazione sul campo. E quindi materialmente poi che cosa abbiamo fatto? Beh, abbiamo riconosciuto ed elencato tutti i bisogni del soggetto emorteencefalica, del potenziale donatore. A questo punto il primo scoglio, come sviluppare ciascuno di questi punti. Per fare questo ci serviva quindi uno schema, un qualcosa sicuramente di immediato da consultare e allo stesso tempo esaustivo, quindi ricco di contenuti. E per questo, consultando i testi di infermieristica, diciamo che la tassonomia diagnostica della NANDA è quella che ha risposto alle nostre esigenze. Cosa abbiamo fatto sostanzialmente? Ci siamo rifatti appunto a queste e riconosciuti i bisogni che noi avevamo già elencato, sono tutti quelli che vi ho mostrato prima. E per questi abbiamo riconosciuto le diagnosi infermieristiche o i problemi collaborativi che ci sono stati la base, che ci hanno fornito sostanzialmente tutti quelli che sono gli interventi infermieristici, che è l'infermiere, quindi intervento che l'infermiere deve fare in autonomia o che l'infermiere può fare in autonomia, ma su prescrizione di un medico. Naturalmente l'intervento ci porta ad un obiettivo, ad un risultato. Non abbiamo trascurato però di riportare le complicanze e in fondo abbiamo voluto riportare la spiegazione scientifica. Questo è lo schema che abbiamo applicato per ciascun bisogno. Vi abbiamo riportato su questa slide, per farvi capire meglio qual è poi stato il lavoro finale, uno dei bisogni così come l'abbiamo sviluppato, così come l'abbiamo analizzato, il controllo termico. Vi abbiamo riportato questo perché era il più breve, il più sintetico e più facile da far fare in una sola diapositiva. Quindi controllo termico, come vi ho detto, enunciato il problema, il bisogno del soggetto in morte encefalica, vediamo quali sono le diagnosi infermieristiche, in questo caso solo di diagnosi infermieristica si tratta. Quindi rischio di alterazione della temperatura corporea naturalmente secondario alla morte encefalica correlato all'inefficace termoregolazione. Dalla diagnosi infermieristica, la diagnosi infermieristica stessa ci suggerisce quello che è l'intervento, cosa deve fare l'infermiere, sicuramente in autonomia, monitorare la temperatura corporea, e abbiamo riportato anche come lo deve fare, non trascurando però quello che ci suggerisce, quello che ci impone la legislazione, ossia una temperatura corporea interna. Come vi ho detto prima, abbiamo rispettato la gerarchia delle fonti del diritto, no? Prima sicuramente viene la legislazione. E abbiamo poi riportato come deve intervenire l'infermiere in caso di ipotermia, in questo caso che è ciò a cui va incontro il soggetto in morte encefalica. Le complicanze potenziali, ossia se l'infermiere non interviene, cosa succede? Possono presentarsi delle aritmie, acidosi e quant'altro. L'obiettivo dell'infermiere, ossia grazie al nostro intervento, cosa ci aspettiamo? Ridurrà al minimo le complicanze dell'ipotermia. La spiegazione scientifica che abbiamo riportato alla fine, abbiamo voluto metterla perché? Perché chiunque vada a consultare il nostro piano assistenziale, il nostro lavoro, che può essere un infermiere non esperto o qualsiasi altra professionalità, persona che si trovi a lavorare su un soggetto in morte encefalica, capisca il perché, qual è il motivo, qual è il razionale scientifico per cui abbiamo analizzato determinati bisogni e li abbiamo sviluppati appunto in questo modo. I risultati che abbiamo ottenuto con la creazione di questo lavoro del piano assistenziale, ma anche del protocollo al quale mi rifaccio e che poi è stato, come vi ho detto, il nostro risultato finale, è sicuramente stata l'incremento delle conoscenze da parte del personale infermieristico. Preciso che non è solo stato fatto un lavoro ed inserito in reparto, abbiamo fatto anche della formazione, degli eventi formativi a tutto il personale delle rianimazioni, in realtà è ancora in corso la formazione a tutto il personale delle rianimazioni, per far sì che le conoscenze, per far sì che tutti conoscano il lavoro e i contenuti dello stesso. Un altro risultato, l'innalzamento degli standard qualitativi richiesti, questo sicuramente è un risultato che è legato, non è disgiunto dal primo, nel senso che tutti sappiamo che solo la conoscenza e solo la formazione fa sì che la qualità dell'assistenza che eroghiamo sia migliore. E l'ultimo risultato ottenuto è la facilitazione della collaborazione e del lavoro in team. Sicuramente mi rifaccio al tema di questo convegno, ossia l'infermiere e la questione del limite. E mi viene da fare questa riflessione che naturalmente solo se ciascuno di noi riconosce come professionista il proprio campo d'agire, riconosce il campo d'agire delle altre professionalità, solo in questo modo possiamo fare un buon lavoro di squadra. E a nostro avviso l'introduzione nelle nostre unità operative di un lavoro quale un protocollo creato da diversi professionisti, infermieri, medici, tecnici, come vi ho detto prima, ci sembra appunto che il risultato in questo senso l'abbiamo ottenuto. Io avrei concluso, vi ringrazio. Solo una precisazione voglio fare, che questo nostro lavoro, il protocollo, all'interno delle strutture, delle unità operative di tutte le rianimazioni, esiste sia in formato cartaceo che in formato informatico, quindi è consultabile da tutti. Grazie.
Ringrazio la collega Monia soprattutto perché è rientrata nei tempi, che era un momento in cui avevamo un attimo sforato. Un forte richiamo all'integrazione, quindi con l'intervento della collega, quindi il valore del team multiprofessionale come strumento per raggiungere anche livelli più alti di una performance di tutto il team. Molto bello anche il richiamo al fatto che il protocollo, quindi la metodologia, non è solamente carta che noi abbiamo accumulato per un eventuale accreditamento, ma gli indicatori di un miglioramento della qualità e del mantenimento del potenziale donatore parlano di quanto questo protocollo sia applicato. Quindi ancora una volta concretezza e non solo carta. Prego, se ci sono interventi da parte della sala. Esperienze, c'è qualcuno che ha un protocollo di questo genere, che si avvale dell'utilizzo di protocolli di questo genere in sala? Qualche esperienza? Prego, la collega. Pietro, lì davanti.
Io sono la caposala Libera Francesca della rianimazione di Fabriano, delle Marche. Noi abbiamo un protocollo nella nostra unità operativa dove segue tutto il percorso del potenziale donatore, e sia cartaceo l'abbiamo, soltanto cartaceo per il momento.
È stata una buona esperienza?
È stata una buonissima esperienza, e questo lavoro, cioè il fatto di avere un protocollo omogeneizza tutto il lavoro dell'equipe infermieristica, quindi evita errori, insomma è stata una bella esperienza.
Grazie. Bene. Ci sono altri contributi dalla sala? Vi ringrazio, se non ci sono altri contributi, è stato invocato